me personalmente fa piacere trovarsi qui, cioè essere in questo luogo, perché cioè in diocesi ci sono due o tre luoghi dello spirito, come si possono definire, cioè luoghi dove c'è una presenza di vita religiosa che sta letteralmente sparendo, ma non soltanto nella nostra diocesi, sta sparendo ad esempio in Italia, e questo è un problema molto forte. Vita religiosa non si intende i preti, si intende i monaci, le monache, cioè queste figure destinate alla preghiera, destinate al rapporto con Dio come cosa prioritaria. Cioè la crisi della vita religiosa è una delle cose più problematiche, più preoccupanti per me nella Chiesa, perché se sparisce quel gruppo di persone, quella categoria di persone destinata a incontrare Dio nella preghiera, svanisce qualcosa di importante. Cioè noi in diocesi abbiamo questa abbazia. Abbiamo il monastero delle Carmelitane, il monastero delle Benedettine, ci sono pochi luoghi di questo tipo. Per questo mi fa piacere essere qui. Io vorrei anche augurarvi che ogni tanto, se trovate una mezz'oretta, un'oretta di tempo libera nella vostra giornata ipercarica, si possa prendere l'abitudine da parte vostra di venire qua a stare un po' in silenzio, perché questo è un luogo carico di silenzio quando ci si viene durante il giorno, veramente. Ancora mistico, nel senso che personalmente avverto quando sono qui e ci vengo frequentemente, ecco, devo essere sincero, ci vengo frequentemente, avverto che le mura, che la struttura è impregnata della preghiera che nei secoli l'ha riempito questo spazio, la preghiera dei monaci che qui hanno vissuto, che adesso ormai sono pochissimi, sono soltanto in tre, appartengono all'ordine di Casamari. Qui forse Antonio sei stato, Casamari, la casa centrale è quella di Cassino, però il grosso dei monaci vive a Casamari adesso. E qui ce ne sono pochi, quindi vi auguro qualche volta di poter trovare il tempo di silenzio per venire qua. Tema di questo ritiro è questo, la comunità e la missione, che è il tema dell'anno pastorale. Quindi noi ci inseriamo nel solco del percorso dell'anno pastorale. Per sviluppare questo tema, per farci qualche domanda, una relativa a com'è la nostra comunità e come siamo noi dentro questa comunità, l'altra relativa a che tipo di testimonianza possiamo dare e che cosa significa per noi essere in missione, in mezzo alla gente con cui viviamo giorno per giorno. Ci sono alcuni testi di riferimento, io ve li ho lasciati qui, testi intendo libri. Uno si intitola La comunità, scritto da Jean Vanier, la comunità, luogo del perdono e della festa. Jean Vanier è stato il fondatore dell'Arche, in Francia, l'Arca, che è una comunità di accoglienza e recupero, soprattutto per persone disabili. Libro molto, molto bello, che non tramonta mai, nel senso che ormai ha più di 30 anni quel libro, ma non tramonta mai. L'altro è recentissimo, Don Armando Matteo, questo, La Chiesa che manca, che è una riflessione sulla crisi della Chiesa italiana. Europea in genere, sto dicendo agli incontri con i genitori, non mondiale, noi non possiamo dire il cristianesimo, la Chiesa cattolica è in crisi nel mondo, perché non è vero, perché se nel 2000 ad un censimento risultavano 1 miliardo e 80 milioni di battezzati, nel 2019 al censimento altrettanto uguale risultano 1 miliardo e 210 milioni di battezzati nel mondo, cioè 130 milioni di battezzati in più. Perché ci sono zone del mondo che vanno dall'Africa all'Asia, forse state seguendo il dialogo e il confronto tra il Vaticano e la Cina, all'America Latina dove il cristianesimo è in una crescita favolosa, è in Europa che è in declino. Ma non è vero che il cristianesimo e la Chiesa cattolica sono in crisi nel mondo, sono in crisi da noi, questa è una riflessione stimolante. Poi c'è la lettera pastorale, questa li mandò a due, uscita da pochissimo. Io mi appoggio, come di abitudine, su due testi biblici. Uno è contenuto nel libro dell'Apocalisse, li avete sul libretto perché ve li ho riportati, l'altro è nella prima lettera ai Corinti. Allora, dobbiamo partire, un dobbiamo che non è un obbligo, ma è una scelta interiore, da un'utopia. L'utopia di una comunità ideale. Questa utopia è descritta nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21. Il libro dell'Apocalisse non è un libro che narra come saranno le cose alla fine dei tempi, quando tutto tramonterà. Il libro dell'Apocalisse è stato scritto per dare ai cristiani dell'inizio del secondo secolo, quindi dall'anno 100 in avanti, una speranza di fronte alle persecuzioni. Chi scrive il libro dell'Apocalisse, il veggente dell'Apocalisse, che non è detto che sia Giovanni, anche se leggiamo e diciamo dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, ma non è detto che sia lui, probabilmente il suo entourage, cioè la sua scuola. Chi scrive il libro dell'Apocalisse vuole sostenere i cristiani perseguitati da Roma. Quindi Roma ha iniziato una persecuzione nei confronti di questa nuova fede e coloro che sono perseguitati hanno bisogno di una parola che li conforti, di una parola di speranza. Quindi nel momento in cui il libro dell'Apocalisse descrive la Gerusalemme celeste, che è un'espressione che si trova in questo libro, non sta descrivendo una realtà che appartiene al paradiso. Vi dico questo perché quando si parla di Gerusalemme celeste, molto spesso noi facciamo riferimento a testi o a contesti che richiamano ad esempio i funerali, dando l'idea che questa Gerusalemme celeste è qualcosa nella quale approderemo alla fine della nostra vita. Quando descrive la Gerusalemme celeste, l'autore del libro dell'Apocalisse descrive una comunità cristiana che è diversa dall'altra comunità, quella del mondo, quella di Roma, che la sta perseguitando. Quindi proviamo ad uscire dall'idea che si parli di un testo del paradiso. Siamo finiti in questo imbuto perché usiamo spesso questo testo del libro dell'Apocalisse durante i funerali, adesso ve lo leggo, anch'io personalmente ho fatto questa scelta, ad esempio il giorno del funerale di mio papà. Ma l'autore non sta parlando di qualche cosa che appartiene al paradiso e nel quale chissà forse un giorno arriveremo, ma di una comunità cristiana e di come idealmente dovrebbe essere una comunità cristiana. Apocalisse 21, 2-4, a pagina 10 del libretto. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il loro Dio, il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Allora, se voi vi mettete nei panni di una comunità che è perseguitata, di una comunità che ha un mondo che le si oppone, riuscite a capire il senso profondo di queste parole. Non ci sarà più morte né lutto. Significa che finirà la persecuzione. Il nostro cliché liturgico ha invece riletto questo testo come dire: ecco, è il mondo della resurrezione. No, qui sta dicendo: finirà la persecuzione. Tergerà ogni lacrima dai loro occhi, quindi finiranno quelle situazioni spiacevoli che ti portano a versare le lacrime, a piangere, che possono essere la persecuzione. Ma possono essere tutte quelle sofferenze, quelle fatiche, quelle incomprensioni che sono anche interne alla comunità. Non ci sarà più lamento, quindi parola che faccia pesare le situazioni. Cos'è un lamento? È una parola che rende le situazioni più pesanti di quello che realisticamente sono. Le rende con noi stessi, perché quando ci lamentiamo di ciò che c'è attorno a noi, siamo noi per primi ad appesantirci, le rende con gli altri, né affanno. Questa visione, obiettivamente, è una visione molto ideale, è in qualche modo una utopia. La parola utopia significa una cosa che non ha luogo, utopos in greco. Non significa una cosa irrealizzabile, ma una cosa che non ha un luogo preciso. Perché? Perché lo spirito di quella cosa potrebbe essere in tutti i luoghi. Quindi non una cosa che siccome non si realizza in nessun luogo non esiste. Anche così, utopia noi la pensiamo esattamente così, dice tu sei utopico, cioè parli di una cosa che non può esistere, ma una cosa che siccome non si identifica in un punto preciso, ha la possibilità di essere ovunque. Quindi quando parliamo di utopia parliamo di una ispirazione che possa guidare la vita concreta. Non di un sogno che non si realizza mai, non di una realtà impraticabile, ma di una luce che può illuminare le cose che si vivono. Ecco, questo testo di Apocalisse 21 è l'utopia di una comunità. Cioè, i cristiani si sono ritrovati dentro questo testo, si ritrovavano dentro queste parole, e voi dovete immaginare che forse è proprio l'ultimo testo del Nuovo Testamento, quindi c'è stato un percorso che ha portato fin qui. I cristiani si ritrovavano dentro queste parole perché questa era la loro utopia di comunità. Non la comunità irrealizzabile, ma la luce che poteva trovare forma nelle comunità concrete. Quindi ogni singola comunità cercava di ispirarsi a queste pochissime righe, perché all'interno di essa si potesse vivere senza affanno, senza lutto, senza lamento, e capaci di lasciarsi alle spalle le cose che tutto questo l'avevano generato. Le cose di prima sono passate, dice il testo. Chi più di tutti ha raccolto questa utopia, cioè ha voluto in qualche modo ispirarsi a questa utopia, anche se quando lui operava questo testo non era ancora scritto, ma lo spirito di questo testo era vivo, vivissimo, è stato San Paolo. San Paolo ha avuto a che fare con molteplici comunità. Tutte le sue lettere sono scritte a diverse comunità. San Paolo quindi scrive ai cristiani di Efeso, scrive ai cristiani della Galazia, ai Galati, scrive ai cristiani di Tessalonica, scrive ai cristiani di Corinto. La comunità di Corinto, tra le comunità che Paolo ha fondato e a cui poi ha scritto le lettere e con cui quindi è rimasto in contatto, era la comunità più problematica di tutte. Una comunità viva, vivace, ma estremamente conflittuale. Una comunità in fermento, ma assolutamente priva di certezze morali. Una comunità a cui Paolo si è legato profondamente. Le lettere ai Corinti, che sono due, Paolo le scrive tra il 54 e il 57 d.C. Le scrive da Efeso. A Efeso Paolo è rimasto molto tempo, più di 3 anni, che è un tempo molto lungo rispetto alle sue medie permanenze nelle comunità. E da qui, da Efeso, dove ha avuto anche dei tempi di calma e addirittura dei tempi quasi di prigionia, ha potuto scrivere queste due lettere. 54-57 d.C. vuol dire che Paolo è in attività apostolica almeno da 20 anni, perché se dobbiamo dare delle date così di riferimento, possiamo dire morte di Cristo, tenendo i conti così come sono per noi adesso, nel 33 d.C., martirio di Stefano, scusate, un anno dopo, 34, Paolo è presente al martirio di Stefano. Dopo il martirio di Stefano, l'apparizione di Damasco, che è più o meno attorno all'anno 35. Paolo che resta cieco, dopo la guarigione operata da Anania, lui stesso dice di sé: io per 2 anni mi allontanai da Gerusalemme e andai in Arabia, cioè la zona governata dai Nabatei, e lì rimase per 2 anni e poi fece ritorno e dopo iniziò il suo percorso missionario. Quindi siamo nel 37. Lettere tra il 54 e il 57, una 20 anni che Paolo annuncia il Vangelo. Quindi si è anche fatto una discreta sintesi di cosa sono le cose importanti, no? Si è fatto un'idea di cosa sono le comunità. Un uomo che per 20 anni sta scrivendo lettere, viaggiando, percorrendo chilometri e chilometri in maniera infaticabile, tessendo relazioni, fondando comunità, dopo 20 anni, ha una discreta visione sulle cose. Ecco, in questo periodo scrive ai Corinti. Le due lettere ai Corinti per questo contengono forse la parte più intensa, più bella e più forte di tutto il suo messaggio. Noi conosciamo il famoso inno alla carità, no? Che commuove tutti, la carità è paziente, benigna, prima Corinti 13. Oppure conosciamo qualcosa relativamente a come Paolo parla della resurrezione della vita eterna. Dice, si semina un corpo mortale, rinasce un corpo spirituale. Quindi dà una spiegazione di come potrebbe essere la corporeità nella vita eterna. Seconda lettera ai Corinti. Cioè, nelle due lettere ai Corinti ci sono davvero tutte le cose forti e portanti dell'esperienza di fede paolina. E nella prima c'è anche un'ampia parte destinata a dirimere alcuni problemi emersi nella comunità di Corinto. Problemi di divisione interna, problemi di gelosie, problemi di disordini morali. Ed è in quella lettera che Paolo elabora quel pensiero che porta a leggere la comunità come un corpo, il corpo di Cristo. E forse questa è la pagina più emblematica con cui Paolo ha cercato di far cosa? Di raccogliere l'utopia che poi si condenserà nel testo dell'Apocalisse e di trasferirla in una comunità concreta. È come se lui avesse tentato di dare una risposta a questa domanda. Come quest'utopia della comunità in cui non c'è più morte, lutto, lacrima, lamento, affanno e le cose sono passate, come quest'utopia si può realizzare a Corinto? E questa domanda è la domanda che da sempre soggiace nel cuore dei cristiani, che si chiedono come quest'utopia si può realizzare nella comunità di Roveleto. È una persona che prega, si fa queste domande e si chiede qual è il lutto a cui anche noi dobbiamo far fronte. Qual è l'affanno dentro il quale finiamo e che abbiamo bisogno di superare? Qual è il lamento che caratterizza la nostra comunità e che il Signore ci chiede di mettere da parte? Paolo per ognuna delle comunità che visita tenta di dare una risposta, quindi in ognuna delle sue lettere noi possiamo rintracciare in qualche modo il tentativo di rendere concreta questa utopia, e sarà uno dei percorsi che la diocesi quest'anno farà, nel senso che ci sarà un percorso a tappe su come le comunità paoline hanno cercato di realizzare questo. Ma proprio perché è 20 anni che sta lavorando, quando scrive ai Corinti quest'idea del corpo, diciamo che è arrivato ad una sintesi abbastanza forte. Quindi adesso noi questo testo lo leggiamo perché è quello che ispira la restante parte della nostra riflessione. Siamo in fondo a pagina 10. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito, per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Ora, il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, poiché io non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, né la testa ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie. E quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto. E quelle indecorose sono trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. E se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora, voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Beh, il testo è ricchissimo. Io una delle cose che vi invito a fare poi nella preghiera è a esplicitarlo, cioè a cercare di tirarne fuori le concretizzazioni legate al vostro modo di essere in comunità. Ma è una cosa che possiamo fare anche insieme adesso. Quando è che noi diventiamo corpo di Cristo? Quando partecipiamo all'Eucaristia? Perché ci nutriamo del suo corpo. È il corpo che nutre me e che nutre voi e che ha nutrito altri negli anni passati, rende noi tutti uniti in un solo corpo. Quindi noi non siamo uniti in un solo corpo per l'empatia, non siamo uniti in un solo corpo per l'affinità intellettuale, non siamo uniti in un solo corpo per la provenienza culturale ed economica, siamo uniti in un solo corpo perché ci siamo nutriti del corpo di Cristo e perché abbiamo ricevuto il battesimo. Quando Paolo dice «Se il piede dicesse, poiché io non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo», vuole esattamente esprimere questo, che dal punto di vista cristiano, un cristiano non può arrivare a dire «poiché io non frequento, non faccio parte della comunità». Se ha ricevuto il battesimo e se una volta in vita si è nutrito del corpo di Cristo. Perché la nostra comunità non è una comunità psichica, ma è una comunità spirituale. Per me questo è lo zoccolo più duro, e da far comprendere e da vivere, capite? Ma una volta interiorizzato questo zoccolo, le relazioni dentro una comunità prendono tutta un'altra forma. Noi siamo un unico corpo anche con la persona che è andata in chiesa due volte in vita e ha ricevuto il battesimo. Non lo vedo da un sacco di tempo, mi è antipatico, non frequento le stesse cose che frequenta lui. Se il piede dicesse, poiché non sono umano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. È che noi dobbiamo anche decidere nella nostra vita, capita, che cosa vogliamo dare priorità. O si dà priorità all'elemento psichico che c'è dentro di noi, che è buono, io non sto dicendo che è un male, il quale detta le sue regole e quindi dice tu sei in comunione con coloro con cui ti trovi, perché ti sono simpatici, perché la pensano come te, perché non ti giudicano, perché... E questo è l'elemento psichico, no? Oppure tu dai retta all'elemento spirituale, che si nutre di una riflessione teologica come questa, perché lo spirito si nutre di questo, e che, tra virgolette, detta altre regole, che dice io sono in comunione con quella persona perché a lei, anche lei ha attinto al corpo di Cristo, perché anche lei ha ricevuto il battesimo. Quindi, o governa la psiche nella nostra vita e guida le scelte, la visione del mondo, eccetera, o governa lo spirito e orienta la psiche dove vuole lui. Chiedersi, e questa è una prima domanda che vi lascerei, da che cosa io sono guidato Questo mi sembra veramente importante. Non significa che i sentimenti non ci sono, capite? Che quindi è tutto uguale. C'è anche la persona che è guidata dallo Spirito e quindi da un senso di fraternità che si fonda sul battesimo e sull'Eucarestia, ha le sue simpatie e antipatie. Si trova meglio con uno e un po' meno meglio con un altro, no? Trova un'affinità con una persona e meno affinità con un'altra, ma non è quello determinare il suo senso di appartenenza ad una comunità. In questo, tutto registrato, ma sono cose a cui credo in una maniera straordinariamente forte, io penso che la parrocchia offra un'opportunità di santificazione, uso questa parola, straordinaria, molto più dei movimenti. Perché in un movimento tu stai con quelli che alla fine, grosso modo, hanno il tuo modo di vedere le cose, la tua sensibilità, il tuo modo di affrontare affettivamente le situazioni. Cioè, e si crea una sorta di sinergia fortissima. E tu ti senti parte di una grande comunità, dici questa è la comunità. La parrocchia quasi mai ti farà sentire un'emozione di quel genere. Ma la parrocchia è esattamente quella comunità di gente che è in comunione perché è battezzata e perché una volta in vita ha aderito a Cristo. E sarà diversa da te. E tu non proverai la stessa grande emozione, il stesso senso di nido di cui hai bisogno perennemente per sentirti in una comunità che ti vuole bene. Ma la sfida che potrai affrontare di costruire comunità anche con persone che non vedi tutti i giorni, che non hanno affinità mentale. Questa è una sfida di santificazione. Molto seria. Questa è una grande visione di Chiesa, guardate. Poi io vi dico la mia. Ci sono tanti che nella Chiesa dicono i movimenti sono il futuro della Chiesa. Non vedi che le parrocchie muoiono? Parrocchie non fanno più niente, parrocchie non esistono. I movimenti sì, i movimenti sono compatti, i movimenti... Tanta gente è dentro i movimenti, si sente unita, sono piccole comunità che diffondono il Vangelo, eccetera. Io onestamente credo decisamente un'altra cosa. Credo che se riscopriamo la fecondità della vita parrocchiale, come esperienza la cui soglia di appartenenza è bassissima, mi avete capito? Chi viene a mangiarsi la pizza domani sera è della nostra parrocchia. Ok? Anche se io lo vedo a mangiare la pizza. La soglia di appartenenza è molto bassa, ma se vinciamo questo tipo di sfida come Chiesa, per me risorgiamo. Poi la mettiamo tra parentesi che è una visione personale. Per altri invece c'è bisogno appunto della logica dei movimenti, perché sono forti, perché fanno sentire un grande calore umano, perché lì si sente e si sperimenta la logica di comunità, perché si va tutti in una stessa direzione. Sì, cioè. Quindi, da che cosa si è guidati? Ho cercato di incrociare due riflessioni su queste due righe, no? Una, guardati dentro, prova a capire da cosa sei guidato. Due, che volto di Chiesa hai tu in mente? Tu, singola persona, che volto di Chiesa hai in mente? Un altro passaggio che mi sembra veramente significativo è questo. L'elogio delle differenze. La comunità cristiana è una comunità dove esistono le differenze, non come sorgente di conflitto, ma come opportunità di arricchimento. Questa cosa la ripetiamo all'infinito, È una cosa in cui crediamo anche a livello giovanile, lavoriamo moltissimo su tutto questo, ma c'è sempre da fare dei passi in questa direzione, no? Il passo da fare, il lavoro da fare personale, e questa mattina è importante che uno faccia il lavoro personale, è se uno percepisce le differenze altrui come una minaccia o come una risorsa. Ma più in profondità, è che uno dovrebbe rispondere a questa domanda: se percepisce le sue fragilità e i suoi vuoti come opportunità data a Dio per poterli riempire attraverso le differenze altrui, o come debolezze che gli altri possono sfruttare, mi capite? Cioè, questa domanda è più profonda di quella che vi ho fatto prima. Cioè, tu, io, noi abbiamo paure, difficoltà, fragilità. Se queste le leggiamo come il luogo che Dio può visitare anche attraverso gli altri, con le loro diversità, allora le differenze possono diventare arricchimento. Se queste paure, difficoltà, fragilità le leggiamo come occasione che gli altri possono manipolare, distruggere, violentare, allora le differenze degli altri sono una minaccia. Quindi c'è una domanda previa su se stessi. Tu hai delle ferite, noi abbiamo delle ferite, io ho delle ferite, ciascuno di voi ha delle ferite. Queste ferite, ci fidiamo che Dio le possa curare anche attraverso l'incontro con i fratelli, o pensiamo che siano l'occasione data ad altri per distruggerci? Perché credo che da qui dipenda veramente la visione delle differenze nella comunità. Ed è dove Paolo dice: non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te. Cioè l'occhio, la persona, deve riconoscere il suo vuoto, e nel riconoscere il suo vuoto capire che la mano è diversa perché ti può soccorrere e arrivare laddove tu non arrivi. Quindi la visione di Paolo, così semplicistica per come è scritta, per come è narrata, no? La descrizione di un corpo, è profondissima da un punto di vista teologico, ma anche umano. Qui parla un uomo, permettetemi un inciso biografico su Paolo. Paolo è stato veramente uno dei grandi geni dell'umanità, ma dell'umanità, Noi lo studiamo sempre come quello che ha scritto le lettere. Paolo, nelle sue lettere, ha fatto una sintesi di pensiero greco che lui conosceva benissimo perché era un colto, un dotto, e di pensiero giudaico irripetibile, cittadino romano. Tant'è che quando lo condannano lui dice: io mi appello a Roma, a me non mi potete condannare qua, quando l'hanno fatto prigioniero a Gerusalemme, perché io sono cittadino romano, quindi vuol dire uno status altissimo, quindi portatemi a Roma perché io voglio andare davanti all'imperatore, e aveva diritto di fare così. Quindi quest'uomo si mette alla sintesi di tre grandi culture: quella romana, latina, quella greca e quella giudaica. Quindi quando parla di differenze che arricchiscono, non sta semplicemente parlando dicendo: tu hai un carattere gioviale, io ho un carattere scontroso, magari riusciamo ad andarci insieme, ciascuno dall'altro qualcosa che può. Sta parlando di qualche cosa che è una visione sul mondo, capite? Che è una universalità di lettura del mondo. che oggi non va assolutamente di moda, no? Non va assolutamente di moda oggi, né culturalmente né politicamente. Beh, noi cosa facciamo, scusate? Ci uniformiamo alla corrente imperante. Abdichiamo a cose che si fondano sui nostri valori che ci ispirano da sempre. Cioè, non è che Paolo è tramontato con i suoi insegnamenti perché oggi nessuno più parla di incontro tra differenze. Anzi, guai, cioè sembra tabù. Ma tutti di localismi particolari che si debbano affermare nella loro identità. Quindi, è un uomo che ha una sintesi culturale altissima, per questo geniale, e la offre alle comunità che incontra. Terza suggestione dal testo, Dio, dice, ha disposto che le membra che sembrano più deboli siano quelle più necessarie. Iniziate, ragazzi. Penso che sentiate la portata di questa cosa, no? Di questa riga così semplice nel suo esprimersi. La nostra cultura è una cultura che, scientificamente parlando, crede al discorso evoluzionistico. Che è un discorso che si fonda su questa idea, che i più deboli non ce la fanno e i più forti vanno avanti. Questo discorso evoluzionistico è stato nell'Ottocento abilmente finanziato dal capitalismo di stampo anglo-americano, che aveva bisogno di una fondazione scientifica del suo modo economico di procedere, che è un modo che schiaccia deboli, creandone sempre più, e arricchisce sempre di più forti, i quali ogni tanto sono presi da uno slancio di beneficenza e, siccome dei deboli hanno in qualche modo bisogno per non apparire totalmente cinici, allora fanno appunto le opere di assistenza. La nostra cultura vive di questo, genera deboli, sforna deboli a gogò. È una cultura scientifico-economica. Quando Paolo dice nella comunità i più necessari sono i deboli, è la visione totalmente opposta a questa, totalmente opposta. Perché se nella catena della vita di comunità tu rompi e distruggi il debole, la vita di comunità non sta più in piedi, diventa la selezione naturale dei forti. Diventa la contrapposizione tra i forti e coloro che dai forti sono schiacciati, che periodicamente troveranno il modo di ribellarsi e non creare una società dove ci si rispetti, ma diventare loro forti, perché poi un sacco di rivoluzioni della storia che sono partite come la grande rivoluzione dei deboli che vogliono riscattarsi, hanno semplicemente portato altri a diventare forti, Da quella bolscevica ad altri, no? Su, ecco, quindi. Quando Paolo dice questo, dice anzitutto una grandissima visione culturale e poi un modo di stare nelle comunità. Perché una comunità cristiana che non tutela i deboli è una comunità che diventa settaria e che perde il suo significato. Ma in questo, le comunità cristiane sono e dovrebbero essere un segno di provocazione nel mondo. Se le parrocchie non accolgono o sono diffidenti nei confronti di quelli che il mondo taglia fuori, Sono come il sale che perde il sapore, capite? E i tagliati fuori sono tanti, sono i soli che aumentano vertiginosamente. Noi facciamo una grande riflessione sul tema della comunità, non so voi la sensazione che avete, oggi parlare di comunità è difficilissimo perché esistono le comunità virtuali, ma quelle umane, affettive, si riducono sempre più, E soprattutto i deboli hanno una risorsa grandiosa. Quella di mettere in moto le capacità degli altri di prendersi cura. I deboli sono un dono dato a Dio, dato da Dio alle comunità cristiane, ma anche a noi e alla nostra vita. Perché o diventiamo cinici e ci dichiariamo apertamente che siamo lontani dalla logica di Dio, o entriamo in una dimensione di maggior carità e quindi diventiamo migliori. I deboli come i poveri, come i malati, come le persone sono veramente un regalo di Dio alla nostra vita. E credo che ciascuno ne avrebbe bisogno almeno di uno che lui accudisce. Perché davvero ti tirano fuori il meglio che hai dentro. E se in una vita di comunità non sono messi al centro, la comunità diventa una giungla, diventa una lotta. Il mondo è estremamente competitivo, lo so benissimo, lo sappiamo tutti noi. Il mondo del lavoro è estremamente competitivo, lo so bene. Ma per questo dico, almeno le comunità cristiane dovrebbero essere diverse, no? Dentro una comunità cristiana uno può anche osare di pensare che c'è una specie di fontana a cui lui va a attingere la sua sete di normalità, la sua sete di accoglienza, la sua sete di fraternità, che poi con difficoltà trova negli altri ambiti che frequenta. Ma se una comunità cristiana si uniforma e quindi diventa competitiva, parlo in termini spirituali, settaria, chiusa, è uguale al mondo. Ma se siamo uguali al mondo, poi, cioè dico, non siamo più neanche lievito, no? Quindi, suggestioni di Paolo che sono profonde. Chiudo, sono a pagina 11, con quelle tre piccolissime riflessioni che invece sono personali, cioè sono più che altro domande, e non si fondano sul testo, ma sull'immagine del corpo, no? Io mi sono detto, beh, noi, la comunità corpo, corpo di Cristo, cosa fa un corpo? Un corpo respira, un corpo cresce, un corpo agisce. Allora, anzitutto un corpo respira. Quindi ci sono dinamiche, scusate, che fanno respirare una comunità e ci sono dinamiche che la fanno soffocare. Come esistono cose che soffocano il corpo e cose che lo fanno respirare. Ognuno di voi potrebbe dare una risposta a questo interrogativo. A me sembra che una comunità soffochi quando si spegne su problemini da poco, veramente. Che a motivo dell'insicurezza in genere, delle paure delle persone che frequentano la comunità, diventano i problemi. Quindi quando l'orizzonte viene tenuto chiuso e ancorato, su dinamiche che sono squisitamente psicologiche, e paralizzano lo slancio di vita di una comunità. Mi pare invece che una comunità respiri quando tiene ben davanti presente a sé l'utopia. Quando riesce a custodire un orizzonte di futuro arioso, capite? Che non significa vincente numericamente, ma significa pieno di senso. E mi spiego. Noi non siamo destinati a diventare una comunità più numerosa, eh? Anzi, ma forse siamo destinati a capire meglio quale sarà il nostro ruolo nella storia del nostro paese. E come Chiesa dell'Italia, ad esempio. Se vivi in una società cristiana, la nostra del dopoguerra, ti interroghi sì e no su qual è il tuo senso nella comunità civile. Ma se questa società cristiana finisce, perché finisce la società di tipo agricolo, perché rapidamente si diffondono altri sistemi di valori, perché muta, lo vedremo questo pomeriggio, la modalità di pensare e di immaginare la famiglia, che non è più in grado di rispondere a certe istanze, non è più in grado, e non è un processo che si fa alla famiglia, è diversa, non esiste più la famiglia di 30 anni fa, per mille cose, non esiste più la figura femminile di 30 anni fa, non esiste più la madre di 30 anni fa, non esistono più i lavori di 30 anni fa. Quindi, se tutto questo muta, e finisce la societas cristiana, cioè l'idea che siamo tutti cristiani, nel senso della pratica, no? Non nel senso del battesimo, nel senso del battesimo ancora ci siamo, e quindi per quello che c'è il legame tra tutti, che richiamavo all'inizio, ma nel senso della pratica, allora a te si apre la possibilità di riflettere sul senso di quello che fai e sul tuo ruolo. Se tutti fanno la stessa cosa, tu non ti chiedi perché lo fai, ma se molti cominciano a non farla, tu dici: perché io devo continuare a farla? E in questo credo ci stia il respiro di una comunità cristiana, l'ariosità di una comunità cristiana. Però domande di questo genere, riflessioni di questo genere, respiri di questo genere, a volte si spengono su piccole incomprensioni, invidie, gelosie di turno, che nascono su questioni banalissime, eh? Se sposto l'orologio da qui a qui, e che diventano soffocanti. Poi un corpo cresce. Qual è la direzione in cui dovrebbe crescere la comunità cristiana? Queste domande mi preme che siano personali, cioè nel senso che ciascuno di voi si chieda: io come sono cresciuto dentro questa comunità cristiana? Penso agli ultimi 20 anni della mia frequenza in questa comunità. Che crescita c'è stata? Io, se devo identificare la crescita, la identifico, uno, sul tema della cura reciproca tra noi e della cura di coloro che, appunto, sono corpo di Cristo, semplicemente perché battezzati o una volta hanno ricevuto l'Eucaristia. Quindi non perché c'è un'intesa psichica, ma un'intesa spirituale. Quindi una crescita in questo senso. Ma soprattutto a me sembra che proprio perché siamo provocati da una realtà che sempre meno è cristiana, noi abbiamo bisogno di una crescita nella consapevolezza. Cioè io vedo, ma non sono l'unico a vederlo, dentro la comunità cristiana, di coloro che restano nella comunità cristiana, un grande, permettetemi di usare questa parola, un grande analfabetismo di ritorno. Cioè, uno pensa di essere stato istruito nelle cose della fede, ma l'allontanamento dalla fede di gran parte dei nostri contemporanei chiederebbe un approfondimento serio delle cose in cui lui crede, per poterle vivere con più forza, mentre intorno non le si vive, per poterle anche argomentare. Ma una persona resta analfabeta, ma è un analfabetismo di ritorno. Non è il primo analfabetismo nel senso che a te non si è insegnato a leggere le cose cristiane, ma è un secondo analfabetismo. Le cose cristiane di fondo le sai, ma poi non hai mai approfondito. Sempre poi per lo stesso motivo, come si fa? Siamo pieni di tante cose da fare, ma veramente, però io mi dico a volte, ma le cose da fare, molto spesso, non le scegliamo mica, no? Cioè arrivano perché la vita va così. Quindi c'è qualche cosa che agisce da fuori di noi che ci satura l'esistenza, non solo le nostre scelte, no? Allora, questo qualche cosa che agisce da fuori di noi e ci satura l'esistenza, deve sempre per forza farla da padrona. Siccome Dio è un grande Signore e rispetta la libertà, non è uno che ci satura l'esistenza. E come dicevamo in un'omelia 2 o 3 domeniche fa, tu capisci che una cosa è di Dio perché? Perché puoi dirgli di no. Se puoi dirgli di no, una cosa probabilmente viene da Dio. Ma se non puoi dirgli di no perché sei pressato totalmente, quasi certamente non viene da Dio quella cosa. Ma proprio per questo rischiamo un grande analfabetismo di ritorno, cioè di mancata presa di coscienza delle cose profonde in cui crediamo. E quindi poi anche dello stile che come cristiani siamo chiamati ad avere. Quale questo stile? Soprattutto un corpo agisce. Noi, corpo di Cristo, che cosa abbia fatto il corpo di Cristo? Lo sappiamo, no? È stato un corpo che si è donato. Cioè, ma proprio pensare la fisicità del corpo di Cristo. Non a caso, quando hanno dovuto realizzare nell'architettura il corpo di Cristo, i cristiani hanno pensato sempre sulla croce, perché il corpo di Cristo vuol dire quello. Il corpo offerto. Non è una riflessione affatto banale, perché c'è tutta una corrente della cristianità e della Chiesa, anche cattolica, in Italia, che invece forse non lo tematizza, ma a me sembra che abbia l'idea di un corpo che vada conservato, non di un corpo che vada consumato. Quindi punta tantissimo alla conservazione del corpo di Cristo che è la Chiesa, delle cose che si hanno. Beh, un corpo o lo conservi o lo consumi e lo offri, eh. Cioè se lo conservi è perché puoi offrirlo meglio, no? Se ti nutri è per essere a meglio a servizio degli altri, se cerchi di essere in salute è perché della tua salute possa godere le altre persone in quello che offri, con le tue parole, con la tua mente, con la tua presenza. Se in salute non sei, non puoi neanche aiutare qualcuno, no? Quindi c'è un modo di conservare il proprio corpo che non è estetica, non è cosmesi, è modo di offrirlo quel corpo. Allora a volte nella Chiesa c'è un orientamento a conservare le cose della Chiesa in nome di una tradizione come se fosse esteticamente bello che dobbiamo conservare quella cosa lì. Come se non si potesse assolutamente toccare o modificare nulla, conservando tutto, perché? Perché così deve essere la Chiesa. Non perché quel modo può servire meglio agli uomini e alle donne di oggi. Perché se ti metti a dire come posso servire meglio gli uomini e le donne di oggi, il corpo che è un corpo ecclesiale di 100 anni fa, non puoi non cambiarlo. Non puoi pensare che lo conservi, il corpo. Ma nella sua crescita, appunto, il corpo muta, e solo mutandosi va incontro agli uomini e alle donne di oggi nel dono. E se no tu resti quello che sei sempre stato, conservato così, in quella chiesa che è sempre stata così, ma nessuno tra gli uomini e le donne di oggi ti cerca più, o sente più in te una parola autorevole, efficace, feconda. Però tu hai conservato il corpo. Quindi tra conservarsi e donarsi c'è differenza. Il corpo di Cristo è stato un corpo che non si è conservato, ma si è consumato.